Newsline Sera.
18:16, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati. Le notizie a cura della redazione regionale di Controradio, ma anche la storia e l'approfondimento serale, il menù consueto della Newsline. Dunque, nell'approfondimento di questa sera ci dedicheremo un minimo di attenzione a quello che accadrà tra un paio di settimane, praticamente uno dei quadranti, uno dei paesi più importanti all'interno di uno dei quadranti più nevralgici dello scacchiere geopolitico internazionale. Stiamo parlando del quadrante medio orientale e della Turchia che va alle elezioni presidenziali il prossimo 14 maggio. Pare che per la prima volta da tempo lo scranno di Erdogan sia contendibile. Cerchiamo di capire come il paese della mezzaluna sta arrivando a questo appuntamento, quali sono le prospettive, quello che ci si potrà attendere, anche perché, come sapete, poi peraltro la vicenda ci riguarda direttamente, in quanto noi abbiamo in ponte tanto degli accordi commerciali con la Turchia, che è uno dei partner più importanti sia come sistema Italia sia anche come per quanto riguarda la Toscana, ed anche lo stato con cui abbiamo fatto dei patti per quello che riguarda la gestione delle migrazioni. Quindi oltre ad avere un ruolo fondamentale, abbiamo visto anche recentemente rispetto alle vicende della guerra in Ucraina, per quello che è il ruolo geopolitico, appunto, in senso lato, anche in rapporto con i grandi blocchi che si stanno contrapponendo in questo momento. Quindi ne parleremo con l'avvocato Tommaso Parlanti, che è specializzato in diritto internazionale e titolare di uno studio legale che si occupa prevalentemente di rapporti Italia-Turchia, e con Gianni Bonini, esperto di geopolitica. Il GR sarà incentrato molto sulla cronaca, perché ci sono gli esiti dell'interrogatorio al presunto killer della psichiatra uccisa a Pisa nella giornata di venerdì, nella serata di venerdì. Poi c'è la questione della moschea, peraltro domani saremo in diretta per l'appunto in Piazza dei Ciompi per capire come evolve la vicenda dello sgombero. Sentiremo l'intervista al sindaco Nardella, che auspica, insomma, che tutto vada nel verso giusto e che venga concesso, così come richiesto alla comunità islamica, un'ulteriore proroga di 6 mesi per trovare finalmente una soluzione ad una vicenda che oramai si trascina da troppo tempo. L'ennesimo record nel fine settimana, il ponte del 25 aprile da parte degli Uffizi. Tutto questo naturalmente dopo la storia con cui cominceremo, che è una bellissima storia che ci parla di podcast e uno degli avvenimenti più importanti della storia della Toscana e Granducato di Toscana, e quindi di conseguenza anche dell'Italia. Il 26 aprile 1478 nella cattedrale di Firenze si compie uno degli episodi più cruenti della storia fiorentina, parliamo della congiura dei pazzi. In un agguato ordito dalla famiglia dei pazzi muore sotto i colpi di pugnale il 16enne Giuliano de' Medici, il fratello Lorenzo il Magnifico riesce a salvarsi seppur ferito, e lì la storia naturalmente cambia, nel senso che qualora il pugnale avesse colpito in maniera diversa forse avremmo avuto anche degli esiti diversi per quello che riguarda, mettiamo, il nostro rinascimento. Non lo sappiamo, la storia non si fa con i se e con i ma certamente nella contemporaneità si fa anche con i podcast, perché per l'appunto La Congiura dei Pazzi diventa una serie di podcast, una serie dedicata appunto a uno degli episodi più cruenti della storia fiorentina. Buonasera a Giovanni Serafini, che è uno storico dell'arte e uno dei curatori. Buonasera. Appunto di questa bella iniziativa, grazie di essere con noi. Dunque, innanzitutto, da dove nasce l'idea?
Ma l'idea in realtà nasce da un'offerta di collaborazione che ci è arrivata da questa importante azienda di Milano, che era già autrice di podcast di successo. Noi abbiamo discusso e ci era sembrato davvero un'occasione importante per raccontare la storia, e attraverso la storia anche i luoghi, le opere, e tutto il nostro bagaglio anche valoriale del nostro complesso monumentale a un pubblico che altrimenti a volte ha fatica a cercare di avvicinarsi a secoli così lontani, e di un'arte famosa, quella del Rinascimento, ma che essendo per lo più arte sacra talvolta lascia, come dire, spaventa, no? L'idea di avvicinarsi per comprenderla. E La Congiura dei Pazzi è una narrazione affascinantissima, perché sembra davvero scritta il copione di un film più che un fatto storico reale, e si svolge nel cuore della culla del Rinascimento. Anzi, la cattedrale di Firenze è la culla del Rinascimento, e ha per protagonisti quelli che sono i personaggi più famosi forse del Rinascimento fiorentino, cioè i Medici, in particolar modo Lorenzo il Magnifico, il fratello. Quindi era veramente un coacervo di occasioni imperdibili, ecco, per fare questa serie.
Dunque, l'opera di Santa Maria del Fiore ha realizzato questa iniziativa con Roger Laboratorio Narrativo. Sì. 1478 significa, insomma, che il 26 aprile, per l'appunto, siamo proprio nell'anniversario, no, di questa vicenda, 545 anni fa. Io ho detto, la storia non si fa con i se e con i ma quella congiura avrebbe davvero potuto cambiare la storia, nel senso che lei ricordava giustamente la cattedrale, la fabbrica della cattedrale. Beh, basti pensare a Brunelleschi, ma basti pensare anche al David, che doveva essere su uno dei contrafforti, no? Quindi intorno a quella fabbrica lì c'era il gota, no? Di quello che avrebbe fatto poi il grande
Rinascimento. Era un laboratorio culturale
straordinario, di arte contemporanea, ricordiamolo,
di arte quello... ultra, di avanguardia.
Ecco, allora sarebbe potuta cambiare la storia qualora fosse andata in maniera diversa,
sì,
la congiura?
Assolutamente, anche perché una cosa che è importante riusciamo a trasmettere con questo podcast è che la cattedrale, il battistero, il campanile, eccetera eccetera, sono sì luoghi templi, cioè dove si celebra la liturgia, dove è ospite il vescovo, ma sono templi realizzati dal comune di Firenze, a quel tempo la Repubblica di Firenze, con i soldi dei cittadini fiorentini, e sono anche grandi luoghi di vita civile e quindi anche laboratori di cultura, e i Medici erano un po', come dire, sono coloro che sono riusciti a tenere salde le fila di tutto questo bagaglio alla fine del 400 con la criptosignoria di Lorenzo. Cioè Lorenzo mantenne intatte poi le istituzioni repubblicane, ma di fatto era lui che muoveva tutte le fila della politica fiorentina e italiana. E poi ricordiamoci che grazie ai Medici, anche se il ramo secondario, poi si formerà il Granducato nel 500.
Certo.
E quindi sì, la storia non si fa con i secondi, ma Lorenzo il Magnifico fu veramente uno di quei personaggi storici, come può essere un Churchill nel Novecento, che poi la storia l'hanno condizionata proprio grazie alla loro personalità. Lui ha mantenuto l'Italia in pace per almeno 20 anni, insomma.
Con una politica di equilibri sofisticatissima, no? E non è un caso che poi la politica è ancora tributaria a quel periodo. Pensiamo a Machiavelli, pensiamo a Guicciardini, pensiamo insomma ai grandi nomi che ancora oggi si studiano. Peraltro la Fabbrica del Duomo era molto vicina, se non sbaglio, all'orto di Lorenzo, proprio lì dove oggi è l'orto botanico, no? Dove si radunava il gota dell'arte, no? Compreso Michelangelo.
Assolutamente, questa è una questione un po' difficile dal punto di vista storico, perché c'è dentro anche un po' di narrazione vasariana, quindi posteriore di almeno un secolo, però sì, aveva i propri giardini alle spalle, diciamo così, dei chiostri di San Marco nei quali c'era il Savonarola, quindi mentre da una parte del muro Lorenzo preparava i carnevali paganeggianti, dall'altra parte c'era il Savonarola
che preparava la vendetta.
Esatto, però anche Savonarola fu un personaggio poi molto importante, ecco, perché ricordiamoci che il Salone del Cinquecento l'ha fatto Savonarola, cioè
assolutamente.
La teocrazia del Savonarola era stata la più
che
grande.
Savonarola disse 200 persone per rappresentare Firenze sono poche, io banalizzo, ce ne vogliono almeno 500. Esatto. E quindi si fa.
Esatto.
No, e peraltro questo ci permette, e poi chiudiamo dicendo dove si possono trovare questi interessantissimi podcast, di considerare il fatto come noi oggi abbiamo una visione sclerotizzata e se vogliamo un po' anche asettica del Rinascimento, per cui non si può toccare nulla. In realtà poi il Rinascimento stesso era un continuo, no? Una continua trasformazione, tant'è vero che nel Cinquecento nasce andando a cooptare altre strutture che erano, non erano in Palazzo Vecchio, no? Quindi tutto va valutato poi col pensiero critico della storia.
Il riferimento, no? Al presente è puramente casuale.
Assolutamente, assolutamente. Va bene, dove li troviamo questi podcast?
Ascolti, il podcast lo trovate sulle piattaforme più importanti, quindi Spotify, quindi Apple, Google, e poi il link lo trovate nella sezione del nostro sito duomo.firenze.it, c'è cioè proprio la sezione podcast.
Perfetto.
La cosa importante da dire è che oggi, per celebrare il centenario, esce la prima puntata, che è pilota, è un po' più lunga ed è per ora solo in lingua italiana.
Okay.
Poi da maggio, come vi spieghiamo poi nel link, usciranno tutte le puntate successive, le altre 7, in doppia lingua, quindi italiano, e poi esce la versione in inglese, italiano e in inglese.
Grazie Giovanni Serafini, complimenti per questa bella iniziativa, Storico dell'Arte, la congiura dei pazzi, speriamo di essere meno pazzi dei pazzi di allora. Buona serata.
Grazie, buon lavoro, un saluto, arrivederci.
Tra pochissimo la linea Milano per GR in Network. Ti ritroviamo dopo con le notizie a cura della redazione.
Network.
Le 18:31 minuti, buonasera dalla redazione di Popolare Network, le notizie. Più di 800 migranti arrivati a Lampedusa, in poche ore l'hotspot dell'isola è al collasso, centinaia di persone, comprese donne e bambini, lasciati sul molo per ore senza nessuna assistenza, i trasferimenti a terra procedono a rilento. A 2 settimane dalla nomina del commissario straordinario all'emergenza nulla è stato fatto, regioni ed enti locali sempre più preoccupate, domani incontreranno il ministro Piantedosi. E la Francia blinda la frontiera di Ventimiglia. Dalla settimana prossima verranno schierati 150 agenti in più contro i migranti che tentano di passarla. Da tempo Parigi accusa Roma di non fare abbastanza per sorvegliare il confine. La guerra in Ucraina, lunga telefonata, Xi Jinping, Zelensky. Il presidente cinese ha confermato di voler lavorare per la pace e manderà a Kiev un suo rappresentante. Il governo ucraino ha nominato un nuovo ambasciatore in Cina. Pechino vuole essere percepita come potenza responsabile, allo stesso tempo sembra volersi smarcare dall'avventurismo di Putin in Ucraina. Ed è stato ferito oggi l'inviato di Repubblica Corrado Zunino, ucciso il suo collaboratore ucraino. Il giornalista è stato colpito di striscio a una spalla durante un attacco russo a Kherson. PNRR, il ministro Fitto ribadisce i ritardi, alcuni obiettivi andranno rimodulati con l'Europa, dice. Bruxelles però ora chiede di ratificare il MES, venerdì è attesa una risposta. Intanto oggi la Commissione ha presentato la sua riforma del patto di stabilità, tre questioni diverse ma intrecciate nella complessa trattativa fra Roma e Bruxelles. Tempo domani stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso, un aumento delle temperature in tutte le regioni. L'appuntamento come sempre con il giornale radio è alle 19.30, a tutti una buona serata.
Notizie regionali, la cronaca in apertura: il giudice Nunzia Castellana ha disposto la custodia cautelare in carcere per Gianluca Paul Seung, il 35enne di Torre del Lago in provincia di Lucca, accusato di omicidio premeditato per l'aggressione mortale alla psichiatra Barbara Capovani, avvenuta venerdì 21 aprile all'esterno del servizio psichiatria sociale della ASL Toscana Nord-Ovest all'ospedale Santa Chiara di Pisa. Ad apprenderlo sono fonti alla questura, Seung stamattina si è avvalso la facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia dopo il fermo di domenica. Resta dunque detenuto il centro clinico del carcere, dove è sottoposto a terapia farmacologica. È molto scosso, hanno dichiarato i suoi legali difensori. Uno dei reni donati dalla dottoressa Capovani è andato, ha salvato la vita di un bambino, un piccolo paziente all'ospedale Bambin Gesù di Roma. La notizia appresa in ambienti sanitari è stata pubblicata questa mattina al quotidiano nazionale. Anche il fegato della dottoressa è stato utilizzato per un trapianto salvavita in questo caso a Milano. Cuore, polmone e un altro rene sono stati invece inviati a Siena per il consolidato circuito dei trapianti, secondo quanto appreso da ambienti sanitari. Infatti il beneficiario della donazione, pur mantenendo assolutamente coperta dalla privacy la sua identità, è stato un bambino che da tempo attendeva un organo compatibile senza riuscire a riceverlo. Una collega tenace, presente, di carattere, senza paura, così Daniela Matarrese, neo direttrice generale di Careggi, ha dedicato a Barbara Capovani un ricordo a margine di un evento dell'azienda ospedaliera di Careggi. Una perdita che ci ha tutti scioccato, facendoci ribadire con forza e congiuntamente la necessità della messa in sicurezza degli operatori sanitari. Questo quanto ribadisce Matarrese nella dichiarazione raccolta da Chiara Brilli.
Vorrei ricordare invece la collega che è scomparsa, la nostra collega psichiatra che è stata uccisa. Considerate che la prima volta che noi, dopo questo brutto evento, oggi parliamo diciamo alle associazioni, parliamo alla stampa, e questo per me diciamo è un punto molto importante, perché la sicurezza negli operatori sanitari penso che sia un obiettivo di tutti noi, no? Anche dei pazienti e anche delle associazioni che insieme a noi lavorano. Per noi è stato un episodio veramente che ha scioccato la gran parte di noi, ha scosso le nostre coscienze, e oggi diciamo con voi voglio ricordarla in questa brevissima presentazione, perché Barbara era una collega veramente eccezionale. Dirigeva l'SPDC, una donna diciamo di carattere, perché pensate diciamo che cosa vuol dire dirigere una struttura come quella, e non ha mai avuto paura nella sua vita, è sempre stata una persona anche diciamo che non voleva mai apparire. Questi elementi caratterizzano molti di noi.
E la dirigente di Careggi ha preso parte al centro nascita Margherita all'inaugurazione dei nuovi lettini e sollevatori per le visite ginecologiche delle donne disabili, con la presentazione delle iniziative di prosecuzione del progetto, iniziative nate dalla collaborazione tra Fondazione Femina, Fondazione Cassa Risparmio Firenze e l'azienda ospedaliera universitaria di Careggi. Sentiamo su questo presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori.
Presidente, per ogni donna cure senza barriere, un percorso che procede, che viene ulteriormente potenziato potenziato oggi?
Ma devo dire che oggi per me è un'emozione nel padiglione Margherita, il padiglione che a Carige significa parco naturale, attenzione verso la donna, verso le sue scelte, su come la gravidanza si esprime nel momento fondamentale della procreazione. Ecco che le condizioni perché possano crearsi le condizioni per tutte le donne, quindi coloro che vivono anche quella particolare situazione di disagio, perché si possa esprimere al meglio, è segno di qualità, è segno di orgoglio per Careggi, per il sistema di sanità regionale, e il progetto che oggi viene prospettato e presentato è davvero l'espressione e il segno dell'eccellenza che la sanità a livello regionale, attraverso in questo caso Careggi, il padiglione Margherita, può offrire alle donne.
Noi facciamo quasi 1000 interventi sulla città per circa 40 milioni l'anno, per cui insomma siamo presenti in occasioni come queste, ma in occasioni anche dell'arte, della cultura, della formazione e dell'ambiente. Quindi ci siamo, ecco, e soprattutto la cosa diversa dal passato è che cerchiamo realmente che dietro le richieste ci sia sempre un progetto dietro, un progetto importante, e questa è la selezione che noi cerchiamo di fare sulle tantissime richieste, perché è vero che facciamo 1000 interventi, ma le richieste sono molte, molte di più. Noi siamo contenti per il successo di questa, diciamo, di questa iniziativa. Abbiamo raddoppiato quello che era stato raggiunto con il crowdfunding, viene fatto una cosa molto bella, perché vengono comprate apparecchiature ginecologiche, esatto, per persone disabili, quindi è una cosa che è stato un progetto che è stato accolto perfettamente.
E domani avremo un confronto con i sindaci delle città metropolitane, di cui io sono coordinatore e interessato al tema dell'overtourism, dal tema della crisi abitativa, dal tema dei flussi turistici, dal problema della piattaforma per gli affitti turistici brevi. Se ci sarà disponibilità da parte del governo, credo che si potrà trovare una buona sintesi tra le posizioni delle città metropolitane e quelle del governo stesso, ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, parlando dell'appuntamento con la ministra Santanchè. Domani diremo alla ministra che è fondamentale dare alle amministrazioni locali, ha detto Nardella, gli strumenti con cui bilanciare da un lato l'utilizzazione degli alloggi e dell'abitazione a fini turistici, dall'altro il patrimonio abitativo invece a fini residenziali, soprattutto per giovani, famiglie con più difficoltà economiche. Il sindaco Nardella è intervenuto anche sulla vicenda dello sfratto che dovrà essere seguito domani, salvo un'ulteriore proroga, alla moschea di Piazza dei Ciompi. È una giornata delicata, ne parlerò al COSP con la prefetta Ferrandino. Mi auguro che si faccia di tutto per evitare qualunque possibile problema di ordine pubblico, ha detto il sindaco. Credo che tutti noi dobbiamo andare incontro alle esigenze della comunità islamica, che chiede solo un po' di tempo in più. Sentiamo Nardella.
Beh sì, giornata delicata, oggi al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ne parlerò con la prefetta e mi auguro davvero che si faccia di tutto per evitare qualunque possibile problema di ordine pubblico. Posso dare atto che l'associazione della comunità islamica sta lavorando molto seriamente per l'individuazione di una soluzione. E come ho sempre detto, l'amministrazione comunale non si può sostituire all'associazione per individuare il luogo di culto, non tocca a noi individuare o finanziare, ma stiamo supportando giorno per giorno con un lavoro paziente portato avanti principalmente dall'assessore Sara Funaro. Stiamo supportando l'associazione e la comunità islamica nell'attività di individuazione di una soluzione per il luogo di preghiera, perché ripeto, qui stiamo parlando di un diritto fondamentale, che è il diritto a pregare, che appartiene a ogni comunità religiosa, e quando c'è una comunità religiosa che non ha un luogo dove pregare, credo che questo tema sia un tema, non sia un problema privato, ma sia un problema che riguardi tutta la città, tutta la comunità pubblica. Quindi oggi sicuramente ribadirò questo aspetto alla prefetta. Sono certo che le forze, che la prefettura seguirà con grande attenzione l'evoluzione della giornata di domani, e sono anche fiducioso sul fatto che il percorso verso una soluzione sia un percorso concreto e non eccessivamente lungo.
Si terrà il 28 aprile davanti alla giudice Francesca Scarlatti l'interrogatorio di garanzia per i tre arrestati in carcere accusati del violento pestaggio e danni di Martina Mucci, la 29enne sfregiata nella notte tra il 20 e il 21 febbraio mentre rincasava nella sua abitazione a Prato. Secondo la procura e la squadra mobile di Prato fu un pestaggio su commissione, incaricato dall'ex fidanzato che compensò i picchiatori. Gli arrestati sono infatti Emiliano Laurini, 41 anni, buttafuori e pugile, ex fidanzato ed anche ex collega di lavoro di Martina in un pub, considerato dagli inquirenti il mandante dell'agguato, un intermediario, ovvero Mattia Schininà, 21 anni, che fece da tramite per procurargli i picchiatori, uno dei picchiatori, Kevin Mingoia, che insieme a un altro, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine, ha partecipato al pestaggio della ragazza. Nella biocasa della NASA, che per la prima volta aveva dimostrato come alcune varietà di piante potessero rendere più pulito l'ambiente interno alle stazioni spaziali e alla sperimentazione ambiente scolastico in Italia, il progetto è stato condotto dalla Coldiretti Toscana, dall'Istituto di Bioeconomia CNR, nell'ambito di un protocollo siglato con l'Istituto Alberghiero Saffi di Firenze. I risultati mostrano che l'introduzione di alcune piante da interno in aule pilota, dove si svolgono le lezioni per migliorare può migliorare sensibilmente la qualità dell'aria. In pochi mesi le concentrazioni di CO2 sono infatti crollate, pensate, del 20%, mentre quelle delle polveri sottili PM2,5 del 15%. Angelo Corsetti, direttore Coldiretti Toscana, e la ricercatrice del CNR Rita Baraldi nel servizio Tommaso Carmignani.
Questo progetto nasce all'interno di un progetto più ampio che Coldiretti Toscana ha con Donna Impresa sulla scuola, sul progetto Campagna Amica sulle scuole, e abbiamo ragionato, immaginato che i dati che già raccoglieva su altre parti il CNR fosse utile per capire come incentivare la filiera delle piante da interno, delle piante da indoor. Abbiamo fatto una prima iniziativa con una sottoscrizione di una convenzione a novembre del 2021 a Lucca, e poi da quella è nata questa idea di sperimentare nelle classi, e grazie all'Istituto Saffi che si è messo a disposizione siamo riusciti a fare questa sperimentazione che, da quello che ci dice il CNR, è la prima in Italia, quindi di fondamentale importanza sia per l'utilità del dato sia anche per capire noi come sia importante poter riposizionare una filiera florovivaistica in Toscana.
Sì, noi siamo molto entusiasti di questi risultati perché appunto abbiamo scelto accuratamente anche le specie, abbiamo messo delle sanseverie, dei ficus, proprio per abbellire anche le aule, non solamente per filtrare l'aria, e queste piante si sono comportate come noi speravamo, e cioè stiamo monitorando la nitride carbonica e monitorando anche le polveri. Abbiamo visto che per la CO2 c'è stata una diminuzione del 20% circa rispetto a aule che non avevano ovviamente le piante, per le polveri invece circa un 15%, ma quello che ci ha più entusiasmati, diciamo, come risultato è che quando i ragazzi sono tanto tempo che sono dentro le aule, ovviamente l'anidride carbonica, che generalmente sui 410-420 ppm, aumenta perché i bambini respirano, i ragazzi respirano, e proprio quando si raggiungono delle concentrazioni elevate sui 700, 800, anche 1000 parti per milione, che sono le concentrazioni che cominciano a dare fastidio come mal di testa, carenza di concentrazione, ecco, le piante sono efficaci soprattutto in quel momento, perché alla pianta invece l'anidride carbonica piace, perché serve alla pianta per fare la fotosintesi.
Un viaggio epico fra storie e leggende di indiani, pionieri e cowboy, The Indian Nation. Si esplorano Nevada, Colorado, New Mexico, Utah e Arizona, i cinque stati della sud-ovest degli Stati Uniti. Si visitano i parchi nazionali Canyonland, Arches e Mesa Verde e le città di Durango e Santa Fe. The Indian Nation, un nuovo viaggio proposto da Controradio e Controradio Club in compagnia di Jimmy Tranquillo, dal 20 agosto al 1 settembre. Knock, knock, knock. Oh, Disponibili 25 posti, iscrizioni solo fino al 30 aprile. Scopri tutto su controradio.it, banner Indian Nation.
Controradio.
Gli ascoltatori di Controradio avranno sicuramente riconosciuto le note degli Altingun, che sì, sono in stanza in Olanda, ma sono di origine turca e sono peraltro, diciamo, molto legati anche musicalmente nella riattualizzazione e alla radice della musica turca. Quindi grazie a Giustina che ci dà il viatico così musicale giusto per cominciare questo piccolo approfondimento che dedichiamo appunto alle elezioni presidenziali in Turchia. 14 maggio è un appuntamento molto importante per il ruolo geopolitico che ha la Turchia in quel quadrante specifico del mondo, ma anche per il ruolo che ha sia economico sia strategico nei confronti dell'Italia. E quindi ne parliamo volentieri. Buonasera innanzitutto all'avvocato Tommaso Parlanti, avvocato specializzato in diritto internazionale, titolare di uno studio legale che si occupa prevalentemente proprio dei rapporti Italia-Turchia. Grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
E buonasera Gianni Bonini, esperto di geopolitica. Grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Avvocato Parlanti, innanzitutto con che clima si va al voto in Toscana? Abbiamo letto sui quotidiani dei soliti arresti, eccetera, eccetera. Com'è la situazione? C'è stato da poco il terremoto, ci sono sempre le solite polemiche. A che punto è? Che clima c'è?
È un clima di grande tensione, in parte anche di speranza, quindi c'è anche una componente positiva, perché per la prima volta dopo 20 anni le opposizioni tutte intravedono la possibilità di archiviare l'era Erdogan. Certamente questo però si accompagna anche a fortissimi timori per i brogli elettorali, per eventuali dimostrazioni di piazza o azioni forti prima e dopo, forse anche dopo il risultato elettorale. Quindi c'è un clima veramente di fortissima agitazione nella popolazione, una popolazione che è stremata dalle condizioni economiche che hanno avuto un crollo sostanziale negli ultimi mesi, soprattutto per la vita quotidiana delle persone, con un'inflazione a due cifre, ma
determinata da cosa, avvocato? Detto che Kemal Kılıçdaroğlu, che è il principale, spero di averlo pronunciato abbastanza bene, il principale antagonista di Recep Tayyip Erdogan, in questo caso è leader del Partito Popolare Repubblicano, poi gli altri contendenti sono Muharrem İnce e Sinan Ocalan, è detto proprio, cioè, ha proprio fatto l'esempio della cipolla, no? Tant'è vero che viene detto capo del patto della cipolla, indicando come il prezzo delle cipolle è aumentato enormemente. L'inflazione a che è dovuta in particolare?
Beh, l'inflazione è dovuta alla crisi in corso in Ucraina ed è legata anche ad un'economia turca che è stata sempre più legata alle importazioni e che quindi subisce in maniera sostanziale qualsiasi squilibrio si verifichi a livello internazionale. Chiaramente poi c'è anche un aspetto speculativo che è subentrato, per cui diciamo la situazione è un po' questa.
Ecco, Bonini, dal punto di vista geopolitico, cosa ci possono dire queste elezioni in Turchia? Ricordiamo che la Turchia, ora un po' meno, ma insomma in una fase della guerra in Ucraina è stato uno degli attori principali anche per quello che riguarda la ricerca di soluzioni, la crisi del grano ad esempio, ma anche l'attracco di navi fantasme nei porti turchi per trasportare in maniera più o meno illegale e nascosta il gas russo, ma pensiamo anche ai tentativi di intavolare dei dialoghi di pace.
Ma io credo che queste elezioni siano sostanzialmente un referendum sulla NATO e su come stare nella NATO, perché il punto di svolta della geopolitica turca è che la Turchia da sempre, già nella guerra fredda, era il punto più avanzato della NATO. Io ricordo che nel 1962, durante la crisi di Cuba, ai missili che tolse Khrushchev da Cuba corrisposero i missili che tolse Kennedy dalla Turchia, anche se la cosa fu tenuta segreta. Quindi la Turchia ha un ruolo chiave nel dispiegamento della forza NATO e nello scontro con la Russia e prima con l'Unione Sovietica. Erdogan sta giocando una partita molto difficile, stretto tra la crisi medio orientale, in particolare la questione della Siria, dove sta cercando di riconquistare campo, e il conflitto in Ucraina, che lo vede alternarsi a posizioni, diciamo, filorusse, a posizioni più direttamente legate alla NATO. Sta giocando un ruolo, cioè, in un precario equilibrio. Però, sai, quando si spostano delle caselle, si aprono dei vuoti in geopolitica, questi vuoti
vanno riempiti.
E io non mi sento, onestamente, sulla politica estera, di rimproverare a Erdogan più di tanto, perché si è trovato costretto comunque a agire. Sul fronte interno la questione è molto complessa, perché il processo di modernizzazione della Turchia, che è andato di pari passo a una crescente islamizzazione soprattutto della Turchia profonda, che in effetti può aver creato dei problemi economici di un certo tipo, come diceva prima l'avvocato. Starei però molto attento a dare un giudizio sulla questione turca, come diceva Tacito, sine ira et studio, perché noi siamo tutti molto, come dire, manipolati dalla propaganda.
Molto tifosi, no, ma infatti è quello che cerchiamo di evitare in questo caso. Avvocato Parlanti, quello che dice Bonini la convince?
Sì, mi convince. Introdurrei anche un altro elemento, proprio anche con riferimento alla questione della, si è accennato all'islamizzazione, la figura stessa di Kemal Kılıçdaroğlu rappresenterebbe una discontinuità e un ricollegamento ad altre componenti dell'identità turca. Kılıçdaroğlu è un alevi, è della minoranza, quindi della minoranza religiosa, diciamo, per semplificare, un po' sciita, presente in Turchia, anche se è uno sciismo molto particolare, molto turco, e fa parte della minoranza anche etnolinguistica degli Zaza, che sono un, diciamo, per così dire, un sottogruppo dei curdi in qualche modo. E quindi rappresenta, diciamo, un altro aspetto della tradizione turca, che è stato sempre un po' messo, accantonato, diciamo, nei lunghi decenni del periodo Erdogan. E da questo punto di vista, ecco, può rappresentare, ecco, un modello nuovo nell'approcciare le varie problematiche che si presenteranno nell'agenda politica turca, ecco.
Possiamo dire, avvocato, che la questione del cemento è una questione su cui, cioè, lo sviluppo, e anche per molti versi la speculazione edilizia, è stato uno degli elementi cardine anche della crescita economica sotto Erdogan della Turchia, se non sbaglio, per quello mi è sembrato di capire. Sì. Poi paradossalmente col terremoto, no? Cioè il terremoto diventa quasi un fatto simbolico, fa crollare anche un modello di sviluppo.
Esatto. Beh, noi tutti che abbiamo avuto occasione, insomma, di visitare, di viaggiare in Turchia negli ultimi decenni, sbarcando da Istanbul, si aveva proprio la percezione fisica, diciamo, di questi cantieri incessanti ovunque, questa tumultuosa crescita, che però era in molti casi legata anche a fenomeni speculativi e a vere e proprie mafie anche che hanno gestito tutto questo fenomeno.
Oltre che a materiali scadenti, evidentemente, come sempre accade in questi casi.
Esatto, perché poi chiaramente era tutto si legava, e a molti occhi chiusi da parte delle autorità che certo, sembrano essersi svegliate solamente all'indomani del terremoto, ecco. Quindi anche questo è un fattore che senz'altro, dal punto di vista simbolico, conterà moltissimo e potrebbe aprire le porte ad una nuova era, diciamo, appunto, a un nuovo, come dicevo prima, ad un nuovo approccio alle tematiche economiche, sociali, ambientali, possiamo auspicare, ecco, anche da questo punto di vista. Un'altra cosa, ecco, se mi
permettete,
sulla questione della NATO, è verissimo che chiaramente ci potrebbe essere, nel caso di vittoria delle opposizioni, un ammorbidimento delle posizioni con l'Occidente, ma allo stesso tempo si tratta comunque di una coalizione che comprende una sinistra nazionale molto legata, ecco, proprio anche alle tematiche della sovranità nazionale turca. Quindi non si tratta necessariamente solamente di un allinearsi a posizione dell'Occidente, ma di continuare su altri temi un confronto con la con le potenze straniere,
con il resto del mondo, diciamo, sempre nel segno di un grande nazionalismo, e mi sembra essere tratto comune un po' di tutti gli schieramenti, se non sbaglio.
Esattamente.
Grazie all'avvocato Parlanti, che lasciamo alla sua attività e a cui l'avevamo sottratto. Grazie, buona
grazie,
serata.
Grazie di avermi ospitato.
Ci mancherebbe. Allora, Gianni Bonini, domanda secca: la vittoria o la sconfitta di Erdogan, a chi conviene di più? Al blocco russo-cinese o al blocco NATO-statunitense?
La sconfitta di Erdogan sembrerebbe serva di più a un rilancio della NATO in funzione, con una postura antirussa. Sembrerebbe, perché poi le cose sono sempre molto complesse, devono sempre tenere conto dei rapporti.
Tenuto conto, peraltro, Bonini, mi permetti una nota storica, del fatto che stiamo parlando dello Stato che è erede dell'impero bizantino, quindi del bizantinismo diplomatico, no? Quindi siamo proprio alle sottigliezze più...
Magnifico si faceva chiamare Cesare.
Esatto.
Si tratta di un grande impero,
esatto,
di una grande cultura civile imperiale che nel confronto ha perso nel Novecento, ecco, quindi la rivoluzione di Ataturk, alla fine con l'Ottocento, era il grande malato dell'Ottocento, dei congressi di Berlino, di Bismarck, no? Sulla Turchia si sono affannate le diplomazie occidentali per stabilizzarla o per spartirsela, no? Quindi è un tema geopolitico che attraversa tutto il XIX e il XX secolo. Naturalmente la reazione, quella laica di Ataturk, trova oggi in qualche modo una smentita, se vogliamo, nel processo di islamizzazione molto particolare che ha portato avanti.
Ma che può darsi Erdogan, poi magari chiudiamo, no? Cioè, mi sembra Erdogan abbia giocato su questi due tavoli, la modernizzazione da una parte, però l'ancoraggio alle radici, magari anche utilizzando l'Islam, no? Per cementificare una società che magari poteva essere strappata da questo meccanismo di modernizzazione.
Consiglio quelli che vanno a Istanbul in Turchia invece di scendere al modernissimo nuovo aeroporto, perché ricordo che Istanbul ne ha tre aeroporti molto importanti, quindi si parla di una metropoli, di una megalopoli di 20 milioni di abitanti, con tre ponti sul Bosforo e tre canali sotto il Bosforo. Insomma, si tratta, quando parliamo anche di Istanbul e dell'amministrazione di Istanbul, credo che molte società città italiane prenderebbero di essere amministrate in quel modo. Ma a parte questo, quando te scendi, con la consiglio a chi va di scendere nell'aeroporto asiatico, perché nella parte asiatica poi ti fai due ore, perché tanto ci vuole per arrivare nella vecchia Costantinopoli, e trovi tutta una serie di quartieri modernissimi con grandi grattacieli aggregati attorno a una grande moschea. Questo è anche il modello di urbanismo di Erdogan. Queste elezioni verificheranno se quel modello urbanistico e quel modello, diciamo così, di governance della società turca, perché non bisogna solo guardare solo a Istanbul, bisogna guardare alla Turchia.
Assolutamente, certo, assolutamente.
Perché poi questi stati profondi, non il deep state, ma questi stati socialmente, nella profondità sociale economica di questi stati,
c'è la complessità, un po' come accade in Iran.
che smentiscono anche i sondaggi.
Grazie, grazie a Gianni Bonini, esperto di geopolitica, buona serata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Insomma, come dico sempre, il tentativo non è quello di dare una visione esaustiva di tutta la, in questi piccoli spazi di approfondimento, però certamente di favorirvi degli elementi di ulteriore riflessione un po' diversi da quelli che si sentono normalmente sugli altri canali, anche per avere le chiavi di interpretazione leggermente più sofisticate, mettiamolo così, cioè che permettono di entrare meglio nelle vicende, oltre la semplificazione che troppo spesso ci viene proposta dal sistema mass media. Mediatico, questo insomma senza poi fare senza fare tanti voli pindarici, alla fine è cercare di dare delle chiavi di lettura leggermente diverse per quello che possiamo. Tutto questo naturalmente anche per ricordarvi che è aperta la campagna di tesseramento ancora e contro Radio Club, quindi se questo modello di informazione, di intrattenimento, di musica, di comunità, di controllo vi piace, sostenetela. Trovate tutte le informazioni sul sito controradioclub.it, c'è anche la gadgettistica che potete regalare o regalarvi e quindi fare un ulteriore favore alla radio. Siamo in conclusione, quindi vi devo le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani. Cielo sereno in mattinata, velato dal pomeriggio con nubi più consistenti sui rilievi, venti deboli variabili, mari poco mossi, le temperature in ulteriore lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi, con punte fino a 24 gradi sulle pianure interne. Questo significa che ci sarà un'elevata escursione termica e quindi vestitevi a cipolla. Grazie alla Giustina per l'ottima regia, la ritroverete dopo la sigla fino a Popolare Network 19:30. Buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline sera.